Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti cari radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Maria. E sono contento di ritrovarmi qui a parlare con voi, e quest'estate che ancora sta passando ci ha dato occasione di pensare nella fede, no? E personalmente ho visto delle cose che mi hanno suggerito di raccontarvi quello che sto per raccontarvi, ma vorrei anche accompagnare questo passo partendo proprio dalla parola di Dio che in questi giorni ci accompagna e ci fa crescere come sempre e ci dà un'angolatura tutta particolare per vedere come cresce il regno di Dio in mezzo a noi. Vorrei leggervi questo brano del Vangelo di Marco. Marco capitolo 4, versetti 24-32. Diceva: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senape che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto più grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Carissimi, mi piace molto questo passaggio, perché ci fa capire appunto che la misura del regno di Dio appunto non è proprio spontaneamente quella misura che noi abbiamo nella testa. Innanzitutto, se Gesù ha parlato del granellino, della piccola misura del granellino e del gesto di un uomo di gettare il seme sulla terra, comunque sicuramente, o in un'altra parabola, per esempio quella di Luca, parla anche del lievito, no? Di una misura piccolissima. La senape e il lievito sono misure piccolissime. Ora, Gesù utilizza per descrivere la crescita del regno di Dio queste misure prese a prestito dal mondo della natura. Evidentemente Gesù è stato educato anche a vedere fin da piccolo questi segni, a riconoscere questi segni. Non è una cosa da poco che Gesù ci racconti il suo modo di vedere. Non è una cosa da poco che Gesù ci prenda a prestito appunto queste misure per descrivere le dimensioni del regno. Ora, la prima cosa che vi chiederei di fare è di pensare: quando noi parliamo della Chiesa, quando noi parliamo delle cose di Dio, della vita spirituale, di una parrocchia, quando noi parliamo della fede, mi sembra che spesso ci lasciamo un po' prendere dallo scoraggiamento, perché misuriamo, perché credo che il criterio di misura della crescita della Chiesa o del Regno di Dio il più delle volte è un criterio che noi prendiamo a prestito dal mondo. È il criterio del successo. Oggi diremo noi è il criterio della visibilità. Bisogna a tutti i costi ottenere visibilità. Se tu non hai visibilità, se quello che tu fai non viene postato, allora non possiamo parlare di crescita. Il Signore mi sembra che invece consideri la crescita qualcosa di diverso da come vediamo noi. Ecco, mi sembra che quando noi pensiamo alla Chiesa, al cammino di fede, al successo appunto, no? Le nostre chiese piene, noi usiamo un criterio e spesso noi siamo preoccupati perché? Perché partiamo pensando, cercando di capire le cose, guardando appunto il successo delle nostre imprese. Però qui il Signore ci dice qualcosa che ci può aiutare veramente tanto, davvero. Anche l'Evangelista Luca parla della senape, aggiunge il lievito, no? Aggiunge quel passo dove si parla della donna che mette un pugno di lievito piccolissimo, un po' di lievito in tutta la pasta e questa viene lievitata. No, anche qui una misura piccolissima è all'origine di un grande cambiamento. All'origine della crescita nel regno di Dio, all'origine della crescita, quindi quello che fa crescere le cose di Dio, mi sembra che sia questo importante. Quello che fa crescere le cose di Dio sono delle cose apparentemente, sono segni poco appariscenti. Ecco, è per questo che spesso noi non vediamo i segni del regno di Dio. Ecco, mi sembra che questo Vangelo ci può aiutare a conoscere, a capire i segni del regno di Dio in mezzo a noi. Mi sembra che unilateralmente si veda soprattutto le cose che non vanno, si veda le cose e anche quando diciamo le cose che vanno bene, le diciamo perché sembrano, ci sembrano confermati i nostri criteri di successo, ma i nostri criteri di successo sono molto spesso criteri che non si sposano con quelli di Gesù Cristo. E se il successo è appunto avere le chiese piene, se il successo è essere molto ascoltato quando faccio l'omelia, se il successo è avere su YouTube un canale dove sono molto seguito, io rischio di ricercare segni molto appariscenti. Allora, se l'origine della crescita del regno di Dio è legata a questi segni molto appariscenti, c'è il rischio che io e te, noi, rimaniamo molto delusi in questo momento della Chiesa, e sempre, perché questi segni molto appariscenti, mi sembra, ce ne sono sempre di meno, e tentare di vederli a tutti i costi può rischiare di farci vedere quello che non c'è. Allora mi sembra che sia molto bello che Gesù, adesso utilizzo anche la parabola di Luca, no? Che parla del lievito, quindi chicco di senape e lievito sono all'origine della crescita del regno di Dio. Se pensate che è bello, Gesù sicuramente avrà visto. La mamma gli avrà fatto vedere, chissà come si fa il pane, avrà visto questi chicchi di senape, questi granellini di senape, in realtà in Palestina, come dappertutto, non sono oggetto di una grande cura, cioè non vengono seminati, ma spesso è il vento che li semina. Quindi vuol dire che non c'è un lavoro dell'uomo, come diremo noi, una pianificazione così accurata. Ecco, allora il Signore vuole dire che all'inizio della crescita del regno di Dio c'è un qualcosa, un dinamismo, una energia che non è immediatamente l'energia dell'uomo che si impegna per far crescere, ma, come dice, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come come egli stesso non lo sa. Bellissimo. È proprio il contrario di tante nostre pianificazioni. Questo seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. Questo non vuol dire che non si deve lavorare nella pastorale. Assolutamente si deve lavorare, ma con un cuore risoluto, deciso di affidarsi alla provvidenza. Come crescerà il regno di Dio? Noi non lo sappiamo, c'è un aspetto di non conoscenza. Il Padre è più grande di me, ha detto Gesù, è come me, ma ha detto anche è più grande di me. Nemmeno lui, ma solo il Padre sa. E il Padre allora è all'origine di questa attrazione. Lui è come un magnete. Quindi il regno di Dio è come una forza di attrazione che attrae le singole creature, quindi la storia, verso un compimento. Ora queste singole creature, questa storia, queste società, questa chiesa che attraversa la storia è attratta dalla forza del regno di Dio. Come? Non lo sa nemmeno l'uomo, non lo sa. Come cresca questo seme, come germogli, come cresca l'uomo che l'ha seminato, o se l'ha seminato, o è stato il vento, non lo sa, non ne ha la capacità di prevederne la crescita. Carissimi amici, questo non ci deve scandalizzare, vuol dire che il Signore ci invita a seminare. E quante volte succede che una comunità, che una persona, bravissime, bravissima, abbia dedicato tutta la vita alla parrocchia, alla chiesa, alla sua famiglia, e la sua vita termini come l'atto di una semina. Sì, l'atto di una semina. Lui ha lavorato, ma non sa. Eppure quando muore non raccoglie nulla. Sembra che non raccolga nulla. Ma, carissimi amici, il regno di Dio continua. Ecco il Vangelo. Non bisogna disperare se i segni della crescita attorno a noi del regno di Dio sono poco appariscenti. Oggi, guardandoci tra di noi, guardando le parrocchie, guardando le comunità, guardando le famiglie cristiane, guardando anche tanti movimenti, mi sembra che lo sguardo che abbiamo tutti sia quello che ci conduce a dire, beh, i segni della crescita non sono molto vistosi, è vero, non sono molto vistosi numericamente, ma questo Vangelo ci dà una pace e una grande serenità, perché ci dice che il regno di Dio allora cresce, si sviluppa, germina per una forza, per una grazia di attrazione che non ci è concesso di conoscere. Noi dobbiamo crederci e vivere bene questa cosa. Quindi non ci lamentiamo e non ci preoccupiamo troppo. La prima cosa che vorrei dire a voi radioascoltatori, e la dico a me, non ci angosciamo se non vediamo questi segni straordinari di crescita del regno di Dio. Non stiamo lì a misurare la decrescita della Chiesa, non stiamo lì a misurare le cose che non vanno bene, non stiamo lì a misurare il fatto che altre religioni vedono un'impennata numerica di adesione, perché facendo così noi abbandoniamo il criterio del regno di Dio, noi abbandoniamo quel criterio così bello che Gesù invece ci ha voluto donare, che è il criterio della piccolezza. Il Signore si è abituato a guardare le piccole cose. Il Signore nella sua vita ha dato valore ai piccoli segni, ha fatto capire che la dinamica del regno di Dio passa attraverso piccoli segni, per cui bisogna avere gli occhi di Gesù per guardare i piccoli segni, per esempio, me ne viene in mente uno, ci volevano gli occhi di Gesù quando Gesù stava nel Tempio e attorno a lui c'erano tante persone ricche che avevano i loro contenitori dove dovevano versare il loro bel obolo, ognuno ogni obolo corrispondente alla ricchezza, alla fastosità della propria famiglia. Ma Gesù non guarda questi gesti così appariscenti. I suoi occhi guardano il gesto di quella vedova che getta tutto quello che ha. Ecco, carissimi amici, bisogna imparare da Gesù. Gesù quindi non rimane, diciamo così, affascinato dalla grande generosità dei farisei, dalla grande generosità sfarzosa di quelli che hanno donato tantissimo, ma il suo sguardo si è fermato, si è chinato a su quel gesto umilissimo della piccola vedova che corrisponde appunto a un granellino di senape. Carissimi amici, mi sembra che Dio voglia proprio educarci a vedere nel mondo i segni della crescita del regno di Dio, che evidentemente dobbiamo imparare tutti quanti di nuovo a vedere. E questi segni allora ci sposteranno l'attenzione su quello che è grande, da quello che è grande, da quello che è potente, da quello che significa fortezza, a quello che è piccolezza, che è fragilità, che è tenerezza, che è amore. Il Signore ci sta spostando lo sguardo e ci dice che quello che ha seminato il Padre suo e quello che abbiamo seminato anche noi non va perduto, che il mondo è attratto dal compimento del regno di Dio. Ci sono dei gesti che si possono riconoscere solamente con lo sguardo di Gesù. E allora, se le cose stanno così, capite che non bisogna disprezzare nella Chiesa, nella vita cristiana, quei segni di speranza apparentemente miseri. Per esempio, un segno di speranza apparente misero. Quel gruppo, sono 4 persone, 5 nella chiesa. Ma perché stanno lì? Ecco, io direi, non spegnetelo. Quella comunità, 2 padri anziani, perché stanno lì? Sono segni molto miseri. Non spegneteli. Quella comunità che tutte le mattine celebra l'Eucarestia è un segno apparentemente molto misero. Non spegnetelo. Carissimi amici, l'amore di Dio passa attraverso questi segni miseri. Questi segni miseri che oggi ci circondano. Mi sembra di poter dire che la fastosità, lo sfarzo di una volta c'è, ma non c'è più. Siamo molto più attaccati alla terra, siamo molto terreni e dobbiamo fare i conti con le nostre forze, con il numero, con l'età. E allora, se noi guardiamo ancora i segni sfarziosi della crescita, quelli che ci sembravano i segni sfarziosi della crescita del regno di Dio, rimarremo delusi. Oggi bisogna imparare ad avere lo sguardo di Gesù, appunto, che vede quella piccola misura, quell'obolo della vedova e dice: guardate, questo è una cosa grandissima, meravigliosa. E così anche quel chicco di senape, una volta che viene seminato per terra o ci arriva anche casualmente, poi produce un albero grandissimo. Ecco la fiducia che dobbiamo dare a Dio, la fiducia che dobbiamo dare alle piccole cose, alle misure piccole del regno. Ecco, carissimi amici, chiedo alla regia un attimo di pausa e poi riprenderemo. Ecco, carissimi amici, stavamo parlando delle misure del regno di Dio, dei segni che regolano la crescita del regno di Dio. E in questa trasmissione volevo proprio condividere con voi questo pensiero. E guardando la Chiesa, guardando, mi viene in mente sempre di più, insomma, che noi dobbiamo fare i conti con un cambiamento che è sotto i nostri occhi. Dobbiamo imparare a rimanere nella pace. Dobbiamo sentirci ugualmente benedetti da Dio. Dio guida la storia, certo, la guida con me, la guida con noi. Certo, io devo fare tutto, come diceva Sant'Ignazio, come se tutto dipendesse da me, pur sapendo che tutto dipende da Dio, ma senza angoscia, senza disperazione. Ma poi questi giorni pensavo, ci potrebbe essere un grande equivoco tra noi cristiani. Quando pensiamo alla Chiesa, potremmo pensare che la Chiesa cresce solo con le opere e con gli sforzi. Ma la Chiesa naturalmente cresce con le opere e con gli sforzi, ma cresce con le opere e con gli sforzi perché precedentemente c'è una forza di attrazione che è completamente gratuita. Sarebbe dannosissimo pensare che in questo mondo non ci sarebbe nulla se non ci fosse innanzitutto il mio sforzo. In questo mondo il mio sforzo è generato dalla gratuità dell'amore di Dio. Il mio sforzo è esso stesso generato dalla gratuità. Insomma, provate a pensare una cosa. Io mi metto lì a pregare e dico adesso faccio 2 ore di preghiera. Va bene, prego, prego, prego. Però mi sono dimenticato che io posso stare lì perché ho un organismo, ho un apparato chimico che funziona per grazia. Dio mi sostiene prima. Cioè, noi cominciamo a fare i conti tra noi e Dio solamente quando decidiamo di fare qualcosa per Lui. Ma ci dimentichiamo che prima di fare i conti, Dio ci sostiene già. Noi non consideriamo per niente, diciamo, ah oh no, Signore, ho fatto questo, guarda, quel giorno ho fatto questo. Per noi sembra che è la volontà che determini tutto, è vero, ma prima della mia volontà c'è la sua grazia, lui mi sostiene, è grazia la vita. Allora io sì, posso impegnarmi tanto, ma mi impegno tanto perché lui mi attira, perché io ho la grazia di poterlo fare, perché vivo e non mi sono dato la vita da solo. Quindi il regno di Dio potrebbe, analogamente, possiamo pensarlo appunto come questa vita che spesso è silenziosa, dove noi facciamo sopra, poi facciamo tante cose. Sopra la vita noi facciamo le scelte di vita, le scelte dell'università, le scelte del lavoro e poi siamo soliti pensare, no, che ci sono scelte buone e scelte cattive, ma non ci pensiamo mai che dormiamo, viviamo, tutto per grazia. E questo è il regno di Dio, che noi non ci pensiamo che siamo debitori dell'aria che respiriamo, noi non ci pensiamo che siamo debitori di un sorso d'acqua, noi non ci pensiamo che il regno di Dio si misura anche con quel sorso d'acqua, noi non ci pensiamo che la nostra salute è legata a dei microorganismi, noi non ci pensiamo mai e pensiamo che sia un dovere, un diritto, non è un diritto, è proprio dovremo imparare a cantare le meraviglie della creazione. Dovremmo imparare a cantare le meraviglie del regno di Dio e per far questo dobbiamo imparare la misura piccola, dobbiamo ritrovare le misure belle, piccole, perché è meraviglioso che il tempo sia così, è meraviglioso, ce ne accorgiamo adesso con questi disastri ecologici, è meraviglioso che Dio ci sia fedele, che Dio ci dia la vita, che Dio faccia sorgere il sole. È meraviglioso che l'equilibrio della sfera terrestre sia legata a tanti piccoli particolari. Perché vi dico questo? Perché a volte c'è in noi la presunzione di pensare che i segni del regno di Dio devono essere per forza da parte mia appariscenti, grandi. No, 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 no. Dio si serve di cose molto piccole. E quindi ci sollecita a non disprezzare i segni di speranza che sono solo apparentemente miseri, i segni di speranza che sono apparentemente miseri. Pensiamo alla fiducia che può dare un nonno ai suoi nipoti, quella presenza costante, semplice, che forse non viene considerata dal mondo, ma dai nipoti, sì. Quanto è importante quella presenza. E così allora questo gesto del lievito, del chicco di senape, che poi nelle parabole evangeliche Gesù non si ferma, non descrive la cura dell'uomo nel zappare, nel dire tante cose, ma si vede proprio che Gesù ci vuole far capire che la crescita del regno di Dio dipende in qualche maniera da Dio stesso. E allora che deve fare l'uomo? Che devo fare io? Che devi fare tu? Non dare per scontato le piccole cose. Imparare a vedere il mondo con gli occhi giusti. Dare un significato a tutto, ai 5 pani e 2 pesci, a piccole cose. Vedete, Gesù educa quelli che potevano pensare, ma Signore, non abbiamo pane, non abbiamo pesce, come facciamo a sfamare queste 5.000 persone? Eppure bastano 5 pani e 2 pesci. E così anche nella Chiesa, no? Tante volte l'ho sentito io, ma lo sentirete anche voi, quando per esempio parli con una persona che ha tanti problemi familiari, e allora ti dice, mi puoi aiutare? E tu dici, sì, io ti chiedo di pregare, vieni a messa con me. Voglio stare vicino a te, ma intanto vieni a messa con me. E tante volte quella persona ti dice: ma che cosa mi può fare la messa? Ecco, che cosa può fare quel po' di pane? Quella misura è troppo piccola per i miei problemi. E invece, quella misura così piccola, quell'obolo della vedova, quel pezzo di pane è tanto importante. È tanto importante. Gesù dà tanta importanza alle piccole misure, perché riconosce che Dio fa grandi cose attraverso queste misure. Allora Dio ci chiede di avere fiducia, di dargli fiducia. E una cosa che possiamo fare, per esempio, è continuare ad annunciare il Vangelo, ma facendolo proprio con amore, non con prepotenza, con amore, con costanza, sempre, credendo alla forza della parola, questa parola che comunque è un seme, viene seminata sempre. E poi, oltre la semina della parola, l'annuncio del Vangelo, imparare, credere, dare fiducia ai piccoli gesti, il tuo amore, la tua delicatezza, la cortesia con cui tu ti presenti agli altri, la gioia di dare la vita tutti i giorni, attraverso piccoli gesti, appunto, questi piccoli gesti, ancora, no? Qualche volta si sente, ma come si fa a cambiare il mondo con questi piccoli gesti? Ma noi dobbiamo farli perché sono buoni in se stessi, dobbiamo avere fiducia che siano come un granellino di senape, dobbiamo avere fiducia che questi piccoli gesti siano come il lievito che la donna mescola, mette dentro la pasta. Cosa fa di tanto eccezionale questa donna? Mette questa misura di lievito e la getta quasi nella pasta, poi non sa quello che succede. E così anche noi non sappiamo quello che succede. Carissimi, credo che dobbiamo in questo momento, la Chiesa, no? Anche tutti noi, siamo messi di fronte a una possibilità, a un'occasione, a una circostanza che è un'occasione e possiamo fare quello che ha fatto. Non so se è un agricoltore o seppure comunque come quell'uomo che ha seminato il seme, quel granello di senape che viene seminato. Possiamo seminare, possiamo mettere questo lievito e avere una grande speranza. Però ecco la differenza con i successi mondani. Se io imparo a vedere la crescita del regno di Dio, così come ha fatto Gesù, e si capisce allora perché lui è andato così incontro alla morte, io diventerò io stesso il seme. Cioè, se io do fiducia a questi piccoli segni della crescita, piano piano la mia vita sarà questo granellino. Alla fine, se tu ti fidi di Dio, Dio ti fa diventare questo granellino. Io ho visto tante persone, ma penso anche voi, che sono diventate un granellino di senape e attorno a loro magari potevano avere tante persone che li portavano in giro, che non credevano al loro impegno, non pensavano a un impegno sufficiente. Invece, quando il Signore trova la docilità, quando ti trova docile, e allora tu ti lasci seminare, come un chicco di grano, un chicco di senape, e sei come quella piccola massa di lievito che dentro una grande massa di pasta fa un lavoro enorme. Ecco, vedete, ci vuole una grande fiducia, un abbandono e anche, sì, un desiderio, cioè ci vuole anche quella fiducia. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto, bisogna credere a quella parola. Bisogna credere che il Signore ci utilizza come ha fatto Lui. E quindi noi gli dobbiamo dire: Signore, ma se questa cosa non funziona, chi aiuterà la mia famiglia, i miei figli? Ecco, quante volte ho sentito questo. Quante volte proprio ho sentito mamme e papà che dicono: ma è troppo poco, tu mi dici di pregare, ma io come faranno i miei figli dopo di me? Il Signore mi sembra che la fede ci dica di credere a Dio, di credere alla parola, di credere a quello che stai facendo. Tu semina, tu fai il bene, tu credi a quello che stai facendo. E se Dio ti chiama di morire, non aver paura. Dio sa servirsi anche di quelle miserie. Anche se i segni di speranza sono apparentemente miseri, Dio sa farne un capolavoro, la tua vita, così misera. Se io oggi ti dicessi: come ti senti? Pensi di poter cambiare la tua vita? Tu mi risponderesti: ma io sono piccolissimo, ho bisogno di un aiuto, ho bisogno di altre persone, ho bisogno di istituzioni. Quante volte diciamo così? No, ma devo cambiare, devo fare, qualcuno mi deve aiutare. Sì, è vero. Ma ricordati che Dio si serve della tua piccola misura. Segni di speranza apparentemente miseri. Allora, se io ti vedo sperare, se io ti vedo pregare e se io sento nel tuo cuore che la speranza è accesa, capisco che tu sei diventata un piccolo granellino di senape. Sei diventato un piccolo granellino di senape. Io credo che il Signore oggi ci voglia abituare a queste misure del regno di Dio e vuole allontanarci invece da quelle prospettive mondane che ci riempiono di ansia perché non vediamo mai quello che avevamo organizzato, i piani pastorali non si realizzano mai, quanta ansia, quanta frustrazione. Invece il Signore, come fa una mamma con un bambino, ci vuole educare a dare fiducia ai piccoli segni e ci vuole educare anche a diventare noi piccoli segni, sapendo che non bisogna disprezzare mai questi segni di speranza, piccoli piccoli. Dio sa servirsi anche di quelli, anzi, Dio si serve di questi. Quando ha scelto il re Davide, ha aspettato l'ultimo figlio, tutti gli altri figli più blasonati non li ha scelti. Gesù ha scelto il più piccolo. E così Dio sceglie con noi il più piccolo, e così Dio fa grandi le piccole cose, e Dio ci chiede al punto di fare posto alle misure piccole, a non disprezzare nessuno, a non fare della Chiesa un luogo dove si scartano le persone. Sono proprio le persone scartate, i più piccoli, quelli dove si possono vedere la crescita del regno di Dio. Dio non scarta quello che scartiamo noi, anzi, Dio lo mette al centro e questo ci libererebbe da tante ansie. Davvero, che bello se impariamo anche noi a guardare quello che siamo, le nostre miserie, ma anche le nostre ricchezze. Che bello vedere che Dio regna in mezzo a noi, che bello non lasciarsi preoccupare dai successi, dalle statistiche, che bello sentire che il Signore si serve proprio di te e ti ha fatto a te diventare un piccolo granellino. Allora tu non avrai risolto niente nella tua vita, ma ti sei fidato di Dio. E se non hai risolto niente, ti sei completamente fidato di Dio, allora hai risolto tutto, perché Dio può agire liberamente attraverso di te. Grazie. Carissimi amici, di Radio Maria, spero che possiamo avere un po' più di speranza, che siamo contenti, che impariamo a riconoscere i piccoli segni di speranza e non disprezzarli e non scartare nessuno nella Chiesa, imparare a ad apprezzare quel poco che troviamo e non buttarlo via, ma anzi credere che il Signore comunque lo farà ancora crescere. Grazie, Signore, perché tu sei il Dio della speranza. Grazie perché tu attiri tutte le dimensioni del regno. Grazie perché sei tu colui che attira la crescita del regno anche oggi e sempre. Grazie, Signore Gesù. Aspetto ora se ci sono le vostre domande, così magari possiamo approfondire qualche passaggio di questa catechesi. Grazie.
Buongiorno, sono Armando da
Buongiorno,
Torino.
buongiorno.
Io
Sì.
volevo solo far notare che quando io ero più giovane frequentavo la Chiesa
Come si chiama,
e
scusi?
molti miei coetanei, Armando
Sì.
da Torino, e molti miei coetanei si sono allontanati, prima frequentavano, adesso sono adulti e non seguono
Sì,
più.
sì.
Probabilmente l'egoismo di questa società ha questo effetto dirompente, la Chiesa non riesce a tamponarlo, e quindi ci vuole forse un'opera di evangelizzazione, come c'era, diciamo, negli anni, diciamo, del Medioevo, in questi anni qua, dove la Chiesa aveva più un potere più carismatico. Qual è, diciamo, la ricetta per coinvolgere di più chi si allontana? Anche questo, e chi va verso altre religioni o l'ateismo.
Sì,
Grazie.
Arnaldo, è tanto impegnativa la tua domanda, io non so rispondere a tutta questa domanda, anche se spesso queste domande me le faccio anch'io, cerco di capire. Poi ci sono tanti entusiasmi, no? Gli entusiasmi durano un po' di tempo e poi però ci accorgiamo che non sono molto costanti. Io credo che bisogna accettare che il regno di Dio ha qualcosa di misterioso. E se leggiamo i testi dell'Antico Testamento, quando si parla del regno di Dio, si fa spesso riferimento al Padre. E anche Gesù non ci ha detto tutto del Padre, ha detto che il Padre lo conosce solo il Figlio, in soldoni. Vuol dire che come si sviluppa la Chiesa, come si sviluppa la storia della Chiesa, noi ne sappiamo proprio poco. Ma quello che io oggi volevo dire, se vediamo una diminuzione di aderenza alla Chiesa, non dobbiamo pensare che il regno di Dio stia diminuendo. Il regno di Dio cresce, l'abbiamo sentito nel Vangelo, cresce di giorno e di notte, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Quella non conoscenza che qui è riferita all'uomo vuol dire che comunque dal nostro punto di vista, noi che siamo credenti, fedeli, noi non sappiamo come cresce questo regno di Dio. C'è un aspetto di non conoscenza che coinvolge tutti gli uomini, credenti e non credenti. Cioè noi non abbiamo dalla nostra parte un vantaggio perché siamo credenti sul fatto che il regno di Dio cresca o non cresca. Cresce il regno di Dio perché lo fa crescere il Padre Eterno. Lo fa crescere in un modo misterioso. Arnaldo, se tu pensi che il massimo dell'amore di Dio si è manifestato attraverso la morte in croce di Gesù, questo la dice lunga. Quindi io non parlerei tanto di potenza, di una chiesa tanto potente. Ovvero, mi piace l'idea di una potenza, ma la potenza che è l'amore, sì. Se la potenza è l'amore, allora mi piace pensare che nella Chiesa del futuro ci sia tanta potenza, ma perché questa potenza sarà l'amore, sarà l'accoglienza, non sarà la presunzione di dire noi facciamo le cose tutto bene. No, e quindi riconosco, per esempio, in questa Chiesa qualcosa che è analogo anche a quello che è successo in tanti passaggi dell'Antico Testamento. Per esempio, in questi giorni leggevamo il Re Ciro, il nemico, un nemico, e provvidenzialmente invece fa ricostruire il Tempio. Quindi il regno di Dio si serve anche dei nemici, anche di alcune misure che noi diremo, ma qui non ci verranno mai a vantaggio, certe situazioni non saranno mai il nostro vantaggio. Non credo. Credo che però occorra appunto un grande sguardo di fede. Appunto, se io questo sguardo di fede lo limito sempre a quelle statistiche, a quello che è successo fino a ieri, oggi io mi sento sconcertato, non capisco più questa Chiesa, ma devo saper vedere appunto con gli occhi nuovi della fede qualcosa che Dio sta già facendo, dice il profeta Isaia. Ecco, io faccio cose nuove, voi non ve ne accorgete. È davvero, questo spetta proprio a Dio. Naturalmente, io non dico questo dicendo, beh, allora io non faccio nulla. No, 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 no. Come dicevo prima, nelle piccole cose, la parola, il Vangelo, la tua testimonianza quotidiana, la tua speranza, credo che sia come un detonatore la speranza. Oggi, se incontri una persona che ha speranza nel Signore, nonostante sia completamente immerso in questo mondo, beh, questa persona diventa contagiosa. La speranza vera nell'amore di Dio che sa far risorgere i morti, appunto. Ecco, questa speranza è importantissima. Credo che chi ha questa speranza diventa lui stesso un granellino di senape. Grazie, Arnaldo.
Pronto?
Sì, buonasera. Con
Buonasera Padre Massimo.
chi
Da premettere,
parlo?
ti do difficilmente, mi chiamo Amalia.
Sì.
Io da premettere che difficilmente ascolto le catechesi della sera, perché in genere ascolto la messa la mattina
Sì.
e secondo me mi basta, molte volte non, però stasera non so come, mi sono trovato e ho detto no, devo ascoltare. Io la ringrazio perché finalmente mi è chiaro il primo passaggio del Vangelo, quando quello che dice il seminatore semina ma non sa nemmeno lui come cresce. È una piccola testimonianza. Io ho bisogno di essere accompagnata perché sono una persona non vedente. E prima avevo tante amicizie, adesso col passare degli anni la cerchia si è limitata, va bene così. E vado con una persona molto umile. Per dirla in breve non è nemmeno catechizzata, a volte mi dice che ti devi confessare, non ti puoi fare. E nella mia testa dico, ma io vado con questa persona, ma questa non è in grado. Non, a volte io stessa dico, ma io che faccio? Comunque mi sono resa conto che questa persona prega, ringrazia il Signore, cosa che prima non faceva, e a un certo punto ha avuto un problema e si è rivolto a un sacerdote. Io sono rimasta sbalordita per questo, e quindi ho capito che effettivamente il regno di Dio, cioè non sappiamo nemmeno noi Dio come opera per la realizzazione del regno. Perciò sono contenta di aver avuto questa opportunità parlando con la sua catechesi.
Grazie. Sì, colgo l'occasione, no? Perché tu ci hai presentato un passaggio molto bello e esplicativo della catechesi, no? In fondo tu avevi bisogno, eri una donna bisognosa e hai chiesto un aiuto, una badante, una persona che ti aiutasse, tu non potevi vedere. Vedete? Noi avremmo giudicato, no? Ma questo non è ancora evangelizzazione, no? Questa è una cosa troppo banale, non è evangelizzazione. Evangelizzazione è quando io vado nelle piazze e grido a tutti che Gesù è morto in croce. Ok. Invece, l'evangelizzazione inizia molto umilmente, già nella nostra vita, inizia già. Avete visto cosa è successo a questa donna? Appunto, ha chiesto a una persona di aiutarla. Ecco la misura piccola del senape. Noi dobbiamo capire anche dire ho bisogno. Un cristiano deve poter dire ho bisogno, non ce la faccio, sono debole, perché questo crea in chi ti ascolta una predisposizione. E allora quella persona che non era aperta alla fede, chissà cosa ha visto in questa nostra sorella Amalia. Ha visto qualcosa. Quindi, in questo rapporto tra queste due sorelle c'è stata una semina misteriosa del chicco di senape, c'è stata una semina misteriosa del regno di Dio, c'è stato un pugno di lievito. Vedete, nemmeno sapevano quello che sarebbe capitato, ma hanno dato fiducia a quella piccola misura della delicatezza, del bisogno, dell'aiuto reciproco. Ecco, credo che il Signore, quando noi ci trova docili, possa utilizzarci sempre, Quando noi siamo docili, siamo profondamente, veramente umani, allora viene fuori anche il divino. Sì, quando tu sai amare anche umanamente, quando tu non ti difendi, allora viene fuori anche il divino. Allora il Signore utilizza tutto e il regno di Dio passa attraverso di te. Grazie, Amalia, grazie. Siamo arrivati alla conclusione, ringraziamo il Signore. Vorrei proprio ringraziare tanti di voi che sono in questo momento ancora in vacanza. Vi invito a guardare la misura delle piccole cose e del regno di Dio che cresce in mezzo a noi, questo mondo che ci è stato dato per ringraziare il Creatore. E vi auguro quindi di riposarvi tutti e vi benedico e vi do appuntamento al nostro incontro di settembre. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.